cari amici, ben trovati. Allora, proseguiamo questo nostro cammino. Abbiamo iniziato l'altra volta con un'introduzione sui vizi capitali. Oggi vogliamo affrontare il primo vizio, nell'ordine in cui ce lo presenta la Chiesa, che è appunto la superbia. Di alcuni ci soffermeremo più lungamente, di altri saremo più sbrigativi, il che non vuol dire che quelli trattati più ampiamente sono più gravi di quelli scritti in meno righe. Dicevo la superbia, che potremmo riassumere dicendo che è l'illusione di essere Dio. Non è un caso che per la tradizione cristiana la superbia è la causa di tutti i vizi. Nel racconto della Genesi, il primo peccato del primo uomo risulta essere proprio questo vizio. Ai progenitori viene indicato l'albero del bene e del male, e per essere come Dio, Adamo ed Eva mangiano il frutto proibito. Più che un singolo peccato, la superbia appare come espressione di una tetra costellazione di vizi: l'orgoglio, l'arroganza, l'arbitrio, la tracotanza, la boria esteriore, il desiderio di abbassare gli altri per emergere. Possiamo prendere alcuni spunti dalla dottrina della Chiesa. San Tommaso d'Aquino la definisce inordinata presumptio alio superandi, cioè una disordinata presunzione la propria superiorità rispetto agli altri. L'etica e filosofica colloca la superbia al primo posto e lo comprende come un atteggiamento che falsifica la relazione con gli altri e con Dio. Il peccato di superbia è quello delle origini, cioè il peccato originale, che si ripete ogni qualvolta l'essere umano non riconosce il suo statuto di creatura e pretende di giocare a fare il creatore. La superbia, o altrimenti detta orgoglio, l'ambizione, l'arroganza, invia all'uomo. Soltanto lui è dotato di consapevolezza e quindi di capacità di farsi un'immagine di sé più o meno lontana dalla verità. Sovraestimazione di sé e sottoestimazione degli altri. Superbia non è monopolio di nessuno. Tutti ne posseggono una buona dose e conduce a misurare la propria eccellenza sulla presunta e pretesa inferiorità dell'altro. Il messaggio cristiano taglia alla radice la pianta viziosa della superbia individuale e sociale e la converte alla giusta direzione. Ciascuno di voi considera gli altri superiori a se stesso, dice Paolo nella lettera ai Filippesi. Riconoscere la grandezza di sé è inseparabile dal riconoscere la grandezza dell'altro. La stima di sé è inseparabile la stima dell'altro. Si usa dire che la superbia, oltre che alle sette figlie, la discordia, la contesa, la millanteria, l'ipocrisia, la pretesa di novità, pertinace, la disobbedienza, anche quattro specie che sono allegoricamente paragonate ad una sorta di tentacoli con cui questa brutta bestia ci tiene avvinghiati alle sue spire. Sempre San Tommaso le descrive in questo modo: prima, vantarsi di avere ciò che non si ha. Seconda, credere che il bene posseduto derivi da sé medesimi. Terzo, credere che il bene posseduto derivi dall'alto, ma sia dovuto ai propri meriti. Quarto, ultimo, cercare di far apparire del tutto singolari le doti che si hanno disprezzando gli altri. Allora, qui possiamo fare alcune riflessioni. Penso che se siamo un po' onesti con noi stessi, difficilmente potremmo affermare di non essere caduti in almeno qualcuno di questi brutti atteggiamenti. Quante volte i discorsi dei mortali si riducono ad uno squallido sciorinamento di improbabili palmarès, infarciti di inesistenti meriti, titoli, posizioni di prestigio, esperienze, ricchezze e via dicendo. Vantarsi di avere ciò che non si ha mette bene in luce la radice evanescente e inconsistente del vizio della superbia, la cui etimologia ebraica significa appunto vapore, fumo. Quante persone trascorrono la vita terrena vendendo fumo, amara constatazione che la sapienza popolare ha cristallizzato nel popolare aforisma tutto fumo e niente arrosto. Seconda considerazione, poniamo invece il caso che una persona si vanti di beni, meriti e titoli realmente posseduti. Ecco così comparire la seconda specie in cui si manifesta la superbia. San Paolo nelle sue lettere tuona con forza e vigore: che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se lo hai ricevuto, perché te ne vanti come se non lo avessi ricevuto? Quale uomo può essere tanto stolto da non riconoscere che niente è suo di tutto quello che ha, che fa e che è, a partire dal dono della vita, che noi riceviamo proseguendo con la permanenza della vita e terminando con un'infinità di altre cose? Questo non dipende dai miei meriti, è un dono che mi sono ritrovato che posso solo far fruttificare. Terzo punto, veniamo alla terza variante di questo vizio. Il bene che io possiedo è un dono di Dio, ma lo ha fatto a me e non ad altri, perché io sono più bravo e dunque lo merito. Risposta l'ha data Gesù nella ben nota parabola del fariseo e del pubblicano. Sarebbe quanto mai opportuno farne oggetto di frequente e attenta meditazione. Se hai ricevuto qualcosa in più di altri è per condividerlo, non per tenerlo per te stesso. Quarto e ultimo punto, diciamo l'ultimo e quarto tentacolo. Cercare di far apparire del tutto singolari le doti che si hanno disprezzando gli altri. Bisogna certamente ringraziare il Signore per ciò che si è beneficato, ma qui ci si pone in una condizione elitaria e privilegiata rispetto ai poveri comuni mortali che non hanno doni tanto belli e tanto grandi come i nostri. Esattamente il contrario di ciò che hanno sempre fatto e insegnato i santi, eppure insigniti di doni talora realmente eccellenti e straordinari, si schernivano cercando di minimizzarli e ritenendosene del tutto immeritevoli, nella serena coscienza che grandi doni comportano grandi oneri e che Dio avrebbe chiesto conto dell'uso di essi e devono essere amministrati non come strumento di mortificazione del prossimo, ma ponendoli al servizio del bene e della salvezza delle anime. Ecco, quindi questi quattro punti sono riassunti così. Sempre necessario un esame della propria coscienza, dei pensieri, delle intenzioni, riconoscere le spire avvelenate di questi tentacoli e tenerli lontani dal proprio cuore, sapendo che appestano e macchiano anche le migliori azioni, rendendole completamente prive di merito agli occhi di Dio, nonché fastidiose o talora davvero detestabili anche agli occhi degli uomini. Dentro questo c'è anche un aspetto psicologico. La dimensione psicologica della superbia viene indicata con il termine di narcisismo, conseguenze di una crescita priva di limiti o di vieti. Conseguenze concrete sono per certi versi paradossali e consegue un'insicurezza strutturale, la diffusa depressione, la bassa tolleranza della frustrazione, la scarsa stima di sé. Il principio di autorità è costituito dalla personalità e condizione dello sviluppo. Tenendo il limite, il padre rafforza nel bambino il senso di una sana, realistica stima di sé, quella che viene chiamata la sconfitta edipica. Il narcisista è una persona sola che ama solo se stesso, non sa entrare in empatia con gli altri. Mette se stesso al di sopra degli altri e gli altri lo abbandonano rimanendo da solo. Incapace di relazioni durature con gli altri. Nelle relazioni coglie solo la possibile ammirazione che gliene può derivare. La superbia è improduttiva perché il suo fine è solo la considerazione di sé. Ecco, concludiamo così con il primo vizio capitale che è appunto la superbia.